tipo di autore che bisogna cercare, a mio avviso, è diverso da quello che pensa, che si pensa si debba ritrovare. Non è il maniaco sessuale, nel senso, nell'accezione comune del termine. Abbiamo a che fare piuttosto con un pazzo paranoico. Gli stessi periti di Modena, è stato divulgato ampiamente, sostengono, per esempio, che si tratterebbe di un impotente, il che equivale a dire che il movente sessuale è un movente secondario o non appariscente, e comunque non un movente rilevante per il delitto, per gli omicidi. Ecco, questo è un punto da tenere fermo nelle indagini e che non sempre purtroppo è stato tenuto da conto.
Il giudice Mario Rotella è quello che più coerentemente ha cercato di indagare le motivazioni psicologiche alla base dei delitti del mostro di Firenze. La tesi di Rotella si può riassumere molto semplicemente in due punti. Il primo è la pista sarda, quindi l'origine di questi delitti nel delitto di Signa del 1968. Il secondo è il delitto di gruppo. Gli effetti delle investigazioni di Rotella furono ambivalenti. Se da una parte, infatti, i giudici, le corti, alla fine, con il processo Compagni di Merende, accetteranno la versione del delitto di gruppo, la pista sarda, che era il vero cavallo di battaglia di Rotella, non verrà mai più riaperta. Ma che l'uomo Mario Rotella fosse convinto della presenza di più complici per quanto riguarda i delitti fino a quello di Calenzano dell'ottobre del 1981, emerge chiaramente semplicemente rileggendo alcuni passi della sentenza omonima. Le perizie medico-legali già svolte, annota il giudice istruttore, avvalorano l'ipotesi che l'arma da punta e taglio usata nel 1981 a Scandicci e Calenzano sia poi, piuttosto che un coltello, uno strumento particolare monoaffilato, possibilmente un bisturi, e sia adoperato da persona particolarmente esperta, e che i delitti, per la ricostruzione dei movimenti di chi li ha commessi, sarebbero consumati da più persone in concorso. Maggiore ambiguità postula il ritrovamento dell'involucro di Norzetam in luogo prossimo, ma non sulla scena del delitto, ed a distanza di tempo, medicinale indicato per persone che abbiano subito lesioni cerebrali. Francesco Vinci non sembra essere affetto da tali lesioni cerebrali, che avrebbero richiesto la prescrizione, per esempio, di Norzetam. Lo è invece suo fratello Giovanni, cartella fascicolo 10, volume 5 e 6, che da ragazzo fu gravemente leso. Il giudice istruttore dispone accertamenti intorno alle persone ricoverate in luoghi di cura e sulle prescrizioni del farmaco nel territorio in epoca prossima al delitto e perizia sul Norzetam, ma queste indagini generiche non conducono a risultato alcuno. Il principio attivo del Norzetam si chiama piracetam o 2-oxo-1-pirrolidina-cetamide. È un derivato dell'acido gamma-aminobutirrico che fu sintetizzato verso la fine degli anni 60 in Belgio nei laboratori UCB. Fu utilizzato nella terapia clinica già dal 1972. La letteratura dell'epoca descrive applicazioni del piracetam contro la demenza senile, l'ictus cerebrale o anche altri morbi come ad esempio l'Alzheimer e addirittura l'anemia falciforme. Si tratta di un farmaco ben tollerato e quindi, soprattutto negli anni 70 e 80, fu veramente prescritto per una serie, una costellazione, diciamo così, di diverse patologie. Nonostante le domande dell'avvocato Bevacqua al processo Pacciani, però, non ci sono indicazioni sul fatto che il piracetam sia mai stato utilizzato direttamente per trattare disturbi psichiatrici. È invece certo che il piracetam fu utilizzato per trattare pazienti che avevano subito, nel corso della loro vita, dei traumi cranici particolarmente gravi e che per questo motivo sono, come si sa, più predisposti a sviluppare patologie come l'epilessia, disturbi maniaco-depressivi o disturbi di ansia. Altre informazioni interessanti le troviamo sul supplemento al rapporto Torrisi. Rosina Massa, rimescolando vecchi ricordi di una vita coniugale condotta in modo tempestoso e per lei opprimente, in data 21 giugno 1986, in questo ufficio e solo dopo l'arresto del marito, avvenuto da qualche giorno, riferisce verbalmente allo scrivente che il Vinci, Salvatore, durante la prima notte di matrimonio, dopo aver fatto l'amore con lei, è caduto inspiegabilmente in un pianto dirotto, che è durato fino al mattino successivo, e da nulla sono valsi i suoi tentativi di farsi spiegare i motivi. Le ragioni di tale assurdo comportamento non sono state chiarite nemmeno in seguito, in quanto la sua curiosità si è sempre imbattuta nell'impenetrabilità del marito. È soggetto a cambiamenti improvvisi di umore, con manifestazioni depressive culminate, dietro suo espresso desiderio, con il ricovero presso la clinica malattie nervose e mentali dell'Arciospedale di Santa Maria Nuova dal 29 aprile al 7 maggio 1980. Significativo in proposito, annota Torrisi, perché indice di una abnorme personalità è la diagnosi trascritta nella cartella clinica del medico curante, che sembra in realtà assolutamente formale e generica: scompenso ansioso depressivo in personalità chiusa, poco incline al colloquio. Il marito, inoltre, soffre di sordità all'orecchio destro. La circostanza è stata notata dallo scrivente, cioè da Torrisi, durante il trasferimento del Vinci Salvatore da Firenze all'aeroporto di Pisa diretto a Cagliari. Infatti il medesimo chiedeva che lo scrivente si sedesse accanto a lui dall'altra parte, cioè alla sua sinistra, in quanto affermava di non sentire da quell'orecchio, cosa che veniva subito fatta ed il colloquio poteva poi proseguire. Sempre Rosina Massa dirà che il Vinci era caduto battendo la testa durante il servizio militare e che era stato massacrato di botte dal padre all'età di 10 anni, rimanendo per 15 giorni fasciato per le ferite riportate.